Diceva prima che comunque nelle navi pur facendo raccolta, in realtà sono l'accettore, diciamo, di un risparmio, cioè quello che serve a finanziare, diciamo, gli interventi di acquisizione. Quindi comunque sempre, diciamo, un istituto che raccoglie si tratta. A questo punto volevo chiedere, ma il finanziatore che cosa si aspetta da un immobilismo che usa il capitale per finanziare?
Funziona quando rispondo io.
Beh sì, anche perché c'è
è molto diciamo così, rispetto alla legge, una cooperativa che raccoglie prestito sociale, come si dice, cioè prestiti da parte dei soci, non può fare finanziamenti agli stessi soci, ok? Perché questo oggi, in base alla legge, lo possono fare solo le banche. Quindi non avendo la forma banca non lo puoi fare. Qual è l'escamotage che oggi usano le mangue per aggirare questo vincolo? Sono due possibilità. La prima è quella di raccogliere non prestito sociale, ma capitale sociale, e quindi, diciamo, in realtà non si dà soldi in prestito, non sostituzione di questo deposito, ma si acquistano quote di quella cooperativa e quei soldi vengono usati per finanziare, oppure ci sono forme più complesse, architetture più complesse, che passano per, diciamo, la costituzione di gruppi finanziari. Questo in qualche modo è quello che loro fanno quando lavorano con la banca di Reggio Emilia, come diceva Cinzia. Raccolgono capitale sociale su Roma, quel capitale sociale viene messo a garanzia dei prestiti che la banca di Reggio Emilia eroga alle persone che loro indicano però su Roma. Quindi c'è comunque un legame diretto poi fra le persone che stanno sullo stesso territorio. Cosa si aspetta nel termine di rendimento? Questa è la domanda. Allora, diciamo così, su questo c'è tutta una ideologia della MAG. La MAG, diciamo, parte da un principio, la storia delle MAG è che sia sbagliato remunerare il denaro. Questa è la posizione di fondo. Poi questa posizione ha una visione hard e una soft. Quella hard è che è interpretata proprio così. Quella soft dice tendenzialmente che lo si può remunerare fino al tasso di inflazione. E quindi molte MAG oggi fanno remunerazione del capitale o del prestito, nel caso di prestiti, fino al tasso di inflazione. Ovviamente, qualora parliamo di banche che raccolgono capitale e non prestito sociale, questa remunerazione è subordinata all'esistenza di utili, perché non ci possono essere dividendi se non c'è un utile, e quindi non c'è sempre, ecco, perché poi, siccome le dimensioni sono molto piccole, come diceva Cinzia, e l'attività è un'attività non molto speculativa, il livello di efficienza è basso perché si lavora su scale minime, e quindi spesso sono strutture che soffrono a trovare il pareggio di bilancio. Poi lo trovano, perché infatti stanno in piedi da 30 anni alcune, però non è proprio così facile. Tra l'altro questa era una delle spinte che metteva insieme le MAG all'inizio degli anni 90 per fare la banca, perché si sentivano un po' soffocati dalla normativa, un po' in difficoltà proprio dimensionale, dicevano facciamo una banca, e l'idea iniziale era facciamo una banca territoriale, cioè solo regionale, poi è diventata addirittura popolare e quindi nazionale, per avere anche una maggiore efficienza nella nostra attività. Io ne approfitto per dire una cosa: esiste un manifesto della finanza etica che è stato scritto da praticamente tutte le MAG proprio nel periodo in cui andavano a lavorare insieme per costituire la banca etica. Questo manifesto riepiloga i principi della finanza etica a cui loro si ispirano, e fra questi c'è la trasparenza, e fino a qui è facile, la partecipazione, cioè il fatto che il risparmiatore deve essere in grado di incidere sulle scelte di investimento, c'è il principio della remunerazione al massimo al tasso di inflazione del denaro, e c'è il principio dell'utilità sociale degli investimenti che devono essere effettuati, quindi una valutazione non solo economica, ma c'è anche il principio dell'efficienza. Cioè l'efficienza viene considerata una variabile etica, eticamente rilevante, perché un uso attento del denaro implica una gestione responsabile anche in termini economici, perché ovviamente se sono inefficiente magari a qualcuno faccio pagare troppo rispetto agli interessi che posso praticare per poter coprire i miei costi di inefficienza. Quindi l'efficienza diventa una variabile guida poi di tutto il movimento culturale che si è sviluppato intorno alla finanza etica.
Anche gli interessi sono legati all'inflazione oppure
gli interessi applicati? Allora, anche lì ci sono approcci differenti. Per esempio, ci sono alcune banche, forse anche bancarie, non mi ricordo più, che dicono che tutti devono pagare allo stesso modo il debito, l'indebitamento. C'è una banca in particolare, quella di Torino, che ribalta quello che è il meccanismo del credito ordinario, fa pagare di più a chi ha di più e di meno a chi ha di meno. Cioè, se tu stai meglio e mi dai maggiori garanzie, quindi c'hai più soldi, quindi sei uno che può andare anche in banca più facilmente, allora a te ti chiedo più interessi. Se sei uno che ha meno risorse, perché te ne devo chiedere tanti? Te ne chiedo di meno. Il calcolo di interesse non è basato su una variabile monetaria, è basato su un principio del prezzo equo, esattamente come, forse lo sapete, i meccanismi del commercio equestolidale. Se io compro un caffè del commercio equestolidale, no? Da qualche parte c'è scritto come è composto il prezzo di quel pacchetto. Tot lo do all'importatore, tot lo do al produttore e tot resta alla bottega che me lo vende. Ecco, le banche fanno lo stesso discorso, ti dicono questo è il tasso di interesse per il prestito che ti do. Come nasce questo valore? Nasce dal fatto che io tot ho i costi di struttura, tot ho il costo del denaro, quanto io pago il denaro agli altri, e quindi ne esce fuori il tasso che tu paghi. Quindi maggiore è l'efficienza, minore i suoi costi di struttura e minore il tasso.
Rispetto a Banca Etica è più o meno similare, nel senso che Banca Etica ha il principio che diceva Alessandro, cioè che i tassi di interesse sono uguali per tutti e sono uguali per tutti al nord e al sud Italia, che è un elemento non indifferente oggi. La questione del faccio pagare di più a chi ha di più avviene più sul lato della raccolta del denaro. L'esempio più eclatante probabilmente può essere quello di Amnesty International, che ha Banca Etica come unica banca in Italia. Amnesty International, se andasse in una qualunque banca italiana mettendo lo stemmino fuori dalla porta, avrebbe tutto gratis e pure qualcosina in più, pure qualche campagna nazionale a favore. Da banca decide di venire in Banca Etica e decide di pagare tutti i servizi, tutti dal primo all'ultimo, e immaginate la movimentazione che può avere una struttura come Amnesty International, paga tutto, consentendo quindi ai piccoli di poter tanto accedere al credito, ma di avere le condizioni di conto corrente piuttosto che dei servizi allo stesso costo, ma ovviamente più basso di quello che pagherebbe. Perché poi il discorso dell'efficienza che faceva Alessandro è assolutamente corretto. Ci sono delle masse critiche da raggiungere per poter abbattere i costi. Banca Etica ancora ha una massa critica molto, appunto, molto piccola, vista la dimensione. E di qualche cifra. Banca Etica in questo momento ha circa 30.000 soci, tra 25 e 30.000 soci, adesso l'ultimo conto sembra che fosse 28 più o meno, e avrà quasi 400 milioni di euro di raccolte e 280 mi sembra di impieghi, adesso gli ultimi dati non ce li ho, andava verso i 300. Questo gap, per esempio, che è uno degli argomenti di discussione spesso sulla capacità di Banca Etica di interpretare i bisogni della gente e quindi di prestare tutto il denaro che raccoglie, è da una parte legata a una dislocazione sul territorio, questo sicuramente è un elemento. L'altro elemento è che quando si arriva al territorio le piccole, piccolissime realtà non sono facilmente finanziabili, non nel senso che non si finanziano, ma si finanziano tutte, ma è ovvio che i percorsi per riuscire a finanziare quelle imprese molto fragili sono sicuramente più lunghi. Nonostante questo, poi finanziamento Banca Etica più o meno si eroga in un mese e mezzo, alcuni casi anche 2 mesi, ovviamente, perché ci sono delle differenze, però sicuramente questa forbice, il nostro obiettivo è di tentare il trigger, però sicuramente la presenza sul territorio è un, come dire, è l'elemento di difficoltà, un po' per come nasce la banca. Banca Etica nasce come una banca che doveva stare a Padova, appunto, non doveva avere filiali, non doveva avere niente di tutto questo. La spinta della gente, delle persone che ci chiedeva di stare sul territorio, ha fatto sì che la banca dovesse cambiare mentalità, cambiare impostazione e diventare una banca di territorio. Considerate che la banca ha 9 anni, ripeto, capite bene che il passaggio da quella mentalità, da quella impostazione per una struttura come una banca a una struttura che sta invece completamente sul territorio è particolarmente complesso. Sono stati fatti ovviamente degli errori, ma questo, come dire, ci può anche stare che ci siano degli errori che vanno corretti, ovviamente, però credo che quella forbice si andrà a stringere nel momento in cui veramente si aumenterà molto il numero di persone, nel senso il territorio si coprirà un territorio molto più ampio. Il sud sicuramente è lo spazio da colmare, assolutamente lo spazio da colmare, fermo restando anche le difficoltà oggettive che ci sono al sud, perché poi anche lì uno non deve manco mettersi la mano davanti agli occhi, fare finanza al sud è molto molto complesso. Le altre banche fanno magari il 15%, il 13%, il 12%, il 15%, quello che ti interessa, noi stiamo lì ancora al 6%. Allora, anche lì costruire relazione, costruire reti sociali che siano poi di fatto l'humus su cui cresce la banca e non il contrario, perché sennò non ha senso, è un percorso che ha bisogno di alcuni tempi. E credo che sia lì che la banca debba andare a spingere. Come deve andare a spingere, secondo me, dall'altra parte, sul piano internazionale. Perché, ferma restando la modalità che poi ci si darà, questo è un progetto su cui Banca Etica sta lavorando abbastanza, l'idea di raggiungere una dimensione internazionale, cercando di raccogliere tutte le diverse esperienze che ci sono, perché di esperienze, come diceva Alessandro, ce ne sono tantissime, e dalle micro alle grandissime esperienze, cercare di ambire a fare, forse perché è un'ambizione probabilmente, a fare il collettore di questa esperienza, può essere sul piano internazionale l'altro punto di riferimento della banca, quindi una sul piano internazionale e una sul piano estremamente locale.
La tua giuridica società in Germania,
no? La cooperativa.
La cooperativa. La cooperativa.
Più precisamente cooperativa finanziaria. Vengono iscritte all'ufficio degli arroganti, quindi sono autorizzate a tutti gli effetti legge a fare attività di finanziamento, però poi sono
una domanda che forse vale per tutti, mi deve aver capito che sostanzialmente il vostro capitale, sia per le banche cooperative che per voi, è comunque tutto rimobilitato, no? Cioè, l'impresa, per voi no, perché non arrivate alla copertura.
No, il capitale sì, no, il capitale sì, la raccolta da conti
cooperativi. Sì. Non è per la sopravvivenza anche economica, non è una situazione troppo fragile, cioè in fondo darlo tutto a credito, il proprio capitale, non espone poi la banca a. Non c'è un problema anche dell'investimento della moneta a copertura appunto di questa situazione qua, perché altrimenti diventa una dimensione economica molto fragile, perché chi è semplicemente della fiducia e dell'impegno che poi i soldi tornano. Dico, ecco, mi domando se non c'è necessità di investimenti immobiliari comunque a copertura o comunque qualcosa a copertura del rischio del credito erogato, diciamo, perché no, poi la struttura diventa veramente in balia del proprio creditore.
L'esperienza delle BCC è inserita pienamente nel sistema finanziario italiano, è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia rispetto ai requisiti patrimoniali, e quindi esiste una vigilanza molto stringente su tutto questo. Il tradizionale, quello che aiuta rispetto alle altre banche, le BCC, che hanno un livello di sofferenza, le sofferenze sono i crediti non esigibili, di difficile esigibilità rispetto alle altre banche, decisamente più basso, è dato dalla struttura stessa della banca locale, perché la conoscenza diretta della clientela, la mancanza di grandi meccanismi di intermediazione fa sì che il circuito virtuoso consenta una restituzione dei prestiti a un livello assolutamente fisiologico. Quello che volevo dire, però ne approfitto per la domanda che mi piaceva, per l'esperienza delle BCC, che comunque ha un patrimonio di 15,7 miliardi di euro oggi il sistema BCC, è forse una delle banche più patrimonializzate e più sicure. Nella storia non c'è un solo depositante di una cassa rurale prima, di una BCC oggi, che abbia mai perso un euro e questo è determinato sia dal meccanismo che ho appena descritto, ma anche dalla rete di solidarietà interna che ci si è dati. Cito solo una cosa, nel 97 è stato creato un fondo di nel 2005 è stato creato un fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo che garantisce per 103.000 euro i possessori di titoli obbligazionari emessi dalle BCC. Nessun'altra banca in Italia oggi fa questo, che è una somma che si somma a quella che per legge di 103.000 euro per il solo fatto di essere banca nei confronti dei depositanti. Quindi noi riusciamo ad offrire una garanzia potenzialmente illimitata al normale risparmiatore e anche attraverso una serie di meccanismi solidaristici interni che ha difeso. Si chiama proprio solidarietà di sistema. Ci sono dei meccanismi per i quali se ci sono situazioni di banche di certe zone che accendono la lampadina rossa per situazioni di potenziale criticità, si interviene attraverso questo meccanismo delle consorelle per sostenere la banca stessa. Non c'è in Italia un altro sistema di questo tipo. Il fatto di essere banca locale ha un valore in sé per il reinvestimento del risparmio in quel territorio. Il credito emiliano di Bari prende il risparmio del piccolo operatore economico di Bari e lo reinveste in Emilia Romagna. Questo per noi è un depauperamento di quel territorio. Il valore della banca locale è anche quello di poter garantire che quei soldi riescano a creare ricchezza per l'economia reale.
Voi avete vincoli rispetto ai prezzi di natura etica e degli incisi, oppure no?
No, beh, rispetto ai vincoli di carattere strutturale sono che il 95% dei prezzi devono essere dati all'interno del territorio. Che all'interno dei prestiti c'è un 5% di prestiti che può essere fatto di fuori del territorio, che per essere all'interno del sistema oggi tributario fiscale del credito cooperativo bisogna essere banche mutualistiche, e questo vuol dire dare i prestiti per il 50% a favore dei soci stessi. Questi sono i vincoli di carattere strutturale. La BCC di Roma, la più grande banca di credito cooperativo italiano, ha circa 10.000 soci, ha 78 sportelli tra il Lazio, Roma e l'Abruzzo, è diventata una realtà estremamente importante, quasi ultraterritoriale. Volevo dire due cose, poi lascio le parole anche agli altri, per quello che riguarda alcuni aspetti dell'essere più vicino alle esigenze del territorio. Prima l'amico di Banca Etica citava l'esempio di Legambiente. È bello questa sintonia, perché noi da un anno e mezzo abbiamo fatto un accordo nazionale con Legambiente per cui tutte le BCC oggi offrono prestiti vantaggiosi per il solare, il fotovoltaico, le biomasse, l'eolico, e quindi c'è attenzione allo sviluppo del territorio. Noi abbiamo fatto un'intesa con la Consulta Nazionale delle Fondazioni a Chiusura, che è gestita da un gesuita, padre Raffaelli di Napoli, che sono venuti a cercarci loro, e abbiamo istituito un meccanismo estremamente complesso per cui le federazioni locali delle BCC hanno sottoscritto accordi con le fondazioni a chiusura regionali per l'erogazione attraverso le BCC di cosiddetti prestiti di soccorso. I prestiti di soccorso sono quei piccoli prestiti che dietro un'istruttoria che fanno le fondazioni a chiusura riescono a vogliono impedire che il soggetto vada a finire nelle mani degli usurati. E questo è un richiamo concettuale e culturale diretto a quello che è stato l'origine della cassa rurale, cioè proprio quella di consentire ai contadini di uscire dal piccolo dell'usura e riuscire a essere più autonomi. L'ultimo che cito, giusto perché fa parte anche quello dell'esperienza che nasce dal basso, è un mutuo per le adozioni internazionali. Noi non pensavamo che ci fosse questa esigenza, ma una nostra banca di Lombarda, vicino Treviglio, vicino Bergamo, aveva un dipendente che aveva bisogno di adottare un bambino all'estero e si è trovato di fronte a dei costi esorbitanti. Si è inventato questo mutuo ad otto, inventato vuol dire portare in consiglio di amministrazione, formato da poche persone, questa proposta, e i 448 hanno inventato questo prodotto che offre delle condizioni molto vantaggiose, un plafond che va fino a 15-20 mila euro per coprire le spese per adottare un bambino all'estero, l'istruttore è ridotto al minimo, occorre solo il certificato di adozione alle idoneità rilasciato dal Tribunale dei Minori e nulla. Abbiamo riproposto come centrale da Roma questo prodotto alle BCC italiane, ne abbiamo fatto un marchietto che abbiamo messo a disposizione. Noi riceviamo dalle 100 alle 150 richieste settimanali di coppie che desiderano adottare un bambino all'estero e che
fino a quel momento non avevano una risposta da parte del sistema bancario. Ma ho fatto due esempi banali, ma veramente ve ne potrei fare a decine e decine, perché sono le esigenze del territorio, con la banca, e che è espressione di quel territorio, vuole dare delle risposte. Un po' a marchio di Leopardo, noi cerchiamo di fare un'azione di informazione noi stessi e di sono io il responsabile di questo settore qua. E sul sito creditocooperativo.it c'è una locandina con questo marchetto mutuo ad 8 che fa riferimento direttamente a me, e io sono in grado con le informazioni che ho dal territorio di indirizzare quella coppia a quella filiale di quella stessa giustizia città.
La domanda che mi viene sulla rispetto a tutto questo, come stanno queste esperienze, appunto, soprattutto in questo periodo in cui, appunto, come dicevate, insomma, il denaro è diventato un qualcosa che deve produrre altro denaro sul denaro, eccetera, eccetera. Cioè, come fanno esperienze di questo tipo a non essere strozzate invece dai gruppi bancari che invece sviluppano speculazioni finanziarie, insomma, cioè delle proprie, cioè, ma a livello internazionale.
Ma per quello che riguarda noi, diciamo, e poi rispondo anche un po' alla domanda che faceva, che si sentiva prima, noi abbiamo un'attività che non mi piace definire di settore, ma sicuramente è un'attività molto ben caratterizzata, e i nostri settori di intervento, essendo settori particolarmente fragili e molto poco redditivi, diciamo che sono in teoria poco appetibili. Poi nella pratica si è scoperto da poco che sono i settori più appetibili di tutti, perché di fatto, proprio perché c'è,
tutti vogliono esagerare,
diciamo che da un punto di vista del credito, le ultime cose che si sentono dire sotto, diciamo, da dietro le porte di alcune grosse banche, e che probabilmente è il settore con la minor rischiosità in assoluto, e questo non è poco per chi fa credito. Ci sono delle esperienze bancarie in Italia che stanno cominciando ad aprire delle banche, quelle sì, di settore, che vanno a finanziare con il cosiddetto terzo settore, che hanno capito lo stanno facendo perché lì ci si guadagna, ma soprattutto ci si rischia molto poco. E quindi questa fragilità è una fragilità che però è, secondo me, è molto più legata, è una fragilità reale, non è una fragilità reale, perché poi, appunto, quando poi tu le vivi tutti i giorni e ci parli e vedi le persone come lavorano, non sono grandi aziende, non hanno il padrone alle spalle che le può finanziare, però ci sono i valori che tengono in piedi queste realtà. E rispetto alla domanda di prima, mi sento di dire noi abbiamo invece dei vincoli assolutamente forti rispetto ai nostri finanziamenti, un po' perché non siamo una banca tradizionale, ma facciamo un settore.
Scusa, sì, cioè io prima poi non ho passato con la seconda parte della domanda, ma ci sono dei vincoli di carattere, noi abbiamo una carta dei valori.
Certo, no, quello no,
per esempio, noi siamo una banca orgogliosa di non essere nell'elenco delle banche armate del Ministero della Difesa, che era uscito tempo fa. Cioè, ci sono dei criteri di eticità che si riflettono nell'azione
quotidiana. No, assolutamente. Noi invece abbiamo dei sistemi di valutazione. Le nostre imprese, quelle che vengono a richiederci dei finanziamenti, oltre ad essere sottoposte, dico una parola un po' brutta, insomma, oltre ad essere valutate per la loro capacità di creare occupazione, creare reddito e quant'altro, creare risposta sociale, vengono sottoposte a un sistema di valutazione etico-sociale. Quindi vengono verificati criteri come la partecipazione alla democrazia, le pari opportunità, l'impatto dell'iniziativa sul territorio, quante riunioni stanno, quante assemblee. Adesso è un sistema abbastanza, diciamo, probabilmente anche un po' vecchiotto, che andrebbe innovato abbastanza rispetto alla nuova idea di impresa sociale che c'è rispetto a quando probabilmente è stata fondata la banca, ma sicuramente è un sistema abbastanza stringente, che identifica precisamente quelle che sono le imprese finanziabili o no. Negli ultimi anni, e anche grazie un po' al lavoro di Alessandro fatto qui nel Comune di Roma, si è deciso di spostare un po' l'orizzonte di intervento di banca etica, che era principalmente legato alle iniziative non profit, e di spostarle verso il settore profit, ma tutte quelle imprese che non solo fossero semplicemente responsabili socialmente, ma che effettivamente dessero un impatto molto forte sul territorio. Questo perché? Perché nella realtà le imprese non profit spesso ti siamo accorti che hanno dei tratti non particolarmente trasparenti in alcuni casi, e invece ci siamo accorti che tantissime imprese profit cominciano ad avere, ovviamente vi faccio un esempio, qui a Roma c'è una SRL di cui, che noi finanziamo, è uno smorzo ecologico. Bancheria non ha mai finanziato quasi mai SRL, ha cominciato a finanziare per esempio questo tipo di iniziative che fossero molto caratterizzate rispetto all'impatto ambientale. Questa è un po' la come dire, l'ambito di intervento della banca. Vabbè, ovviamente non dico nemmeno che non finanziamo le attività tradizionali, perché non è il nostro lavoro, noi non finanziamo l'industria, non finanziamo niente di tutto questo, finanziamo solo quel tipo di mondo lì. Poi, a proposito della questione delle sofferenze, le BCC hanno un tasso di sofferenza che è praticamente la metà di quello che è il sistema bancario tradizionale, Banca Etica sta allo 0,3, che è un livello praticamente oggi molto molto basso, direi praticamente appunto vicino allo zero, e questo è grazie a quello che diceva prima, cioè al sistema di relazioni che si costruisce, che quel sistema di relazioni, quella vicinanza al territorio di cui si parlava, è quello che ancora di più riesce a garantire questo abbassamento molto forte, abbattimento molto forte del rischio, ed è quello che può portare in piedi, perché sennò sarebbe
su questo punto specifico. Il termine credito, sapete tutti, dal latino fiducia. Le persone che per la prima volta, spesso cosiddetti esclusi, che si sentono degni di ricevere fiducia da parte di una banca, innescano meccanismi di rivalsa sociale talmente importanti che determinano poi alla fine questi comportamenti virtuosi. Poco tempo fa sono stati in Ecuador, dove seguiamo un progetto di microcredito per 800 piccole banche di villaggio. Ci sono dei campesinos che per la prima volta si sono messi insieme e hanno fatto le loro piccole banche. Il livello di sofferenza è dello 0%, certo parliamo di piccolissimi prestiti, ma sono persone che, totalmente escluse dal sistema bancario ufficiale, che ha dei tassi di inflazione, tassi di interesse micidiali, e che sono stupefatti della possibilità che qualcuno li possa per la prima volta concedere un credito. Nascono le piccole attività creditizie, cioè parliamo del... Noi, la cosa bella è che le nostre esperienze di banche ormai strutturate nell'Occidente ricco, tra virgolette, si riflettono come uno specchio in questa realtà che era come veramente 120-130 anni fa in Italia. E questo è anche un insegnamento che noi riceviamo per riscoprire il valore del credito in sé. Questi termini, diciamo, del latino, i francescani, i genovesi del 1700, cioè alla fine è qui che è nata questa elaborazione, no? E varrebbe la pena continuare a sviluppare.
Sì, assolutamente, questa è un'esperienza che noi stiamo facendo molto con i detenuti.
Anche.
Con i attualmente detenuti, non con quelli che sono
detenuti.
Con gli attualmente, e devo dire che questo è quello che poi veramente adesso, a parte le dimensioni, le differenze che ci sono assolutamente, è l'esperienza più forte che c'è, almeno personalmente, è stata quella di fare credito agli attualmente detenuti. Vi posso assicurare che è travolgente, perché effettivamente si cambia proprio la prospettiva, cambia completamente, e vedere arrivare delle persone in banca che ti abbracciano, ti dico francamente, non è dai una possibilità di vita, diventa.
Però io mi ricordo quando stavo al comune un ex detenuto che mi ha detto: dottore, ricordi che in banca ci si entra solo armati?
No, non so. Ricordo l'assemblea di Banca Etica quando, non so se c'era un paio di anni fa, un'assemblea quando venne uno dei nostri clienti, e sì, la volta prima che ero stato in banca c'ero stato con la pistola, la volta dopo mi hanno dato la carta di credito. Ecco, probabilmente qua c'è un po' il senso del nostro lavoro. E ancora sta là,
La domanda è così banale, non ho capito, nel vostro funzionamento, di attività nel sociale, appunto, molti sociali, sono anche previsti i correntisti, le
nostre,
il sostipendio, i pagamenti, le bollette domiciliari, anche questo,
tutto.
Che può essere
un sistema
di utilizzare voi anziché un grande...
Assolutamente, l'unica cosa che non ha Banca Etica...
Ho scoperto le banche cooperative, io non sapevo che nessuno si avesse finalità.
E diciamo questo, che Banca Etica ha tutti gli strumenti tradizionali a banca, a parte il fatto di essere piccola, cioè quindi avere un solo sportello a Roma, e tutta l'operatività tradizionale, a parte il libretto degli assegni. Il libretto degli assegni è stata una scelta quando dobbiamo avere il libretto degli assegni, E la storia forse ci sta dando un po' di ragione, perché probabilmente il libretto degli assegni, come forse anche nella vostra esperienza quotidiana, viene utilizzato per il suo testato 70-80% in alcuni casi per fare assegni votati, che è una cosa che è per legge. Non a caso, non solo i nostri clienti ce l'hanno chiesto molto raramente, ma vi posso assicurare che da quando è entrata la legge, cioè è stato il 30 aprile, vi posso assicurare che la quantità di assegni che sono circolati in questa settimana è stata la metà di quelli tradizionali, e questa è la dimostrazione che probabilmente quello era uno strumento che piano piano andrà a scomparire, direi per fortuna, visto che viva con il bel sugli assegni, la trasparenza, la cosa, sì, infatti. È arrivato un pelino in ritardo, diciamo, dopo anni di lassismo generale. No, però comunque c'è tutta l'operatività tradizionale, assolutamente.
Neanche
un Gesù.
Tu volevi dire?
Volevo chiedere, la banca del credito cooperativo, dato che svolge attività di sviluppo locale sul territorio dell'Europa, che rapporti ha con gli enti locali o con le grandi organizzazioni di massa che stanno sul territorio?
Sì, con gli enti locali ottimo. Spesso e volentieri le BCC sono banche e tesoriere dei comuni nei quali operano. Caso unico in Italia, il comune di Roma è socio della BCC di Roma, non ci sono altri casi in Italia, è proprio di un comune locale che è diventato socio della banca, questo per dimostrare questo legame molto forte che c'è con le tre banche. Con le organizzazioni di rappresentanza, le associazioni di base, le rappresentanze, diciamo, di interessi diffusi sul territorio, è in relazione a quelle che sono poi le la base sociale che la stessa banca rappresenta. Quindi c'è una fortissima attenzione a quelli che è l'associazionismo di area, altre organizzazioni cooperative collegate anche idealmente, concettualmente al mondo della cooperazione. Cioè, avete capito che qui parliamo di banche che hanno una forte matrice cristiana cattolica. In Italia è stata la Rerum Novarum di Papa Leone XIII per la prima volta a parlare della possibilità di mettere in piedi delle banche che fossero caratterizzate fortemente da questo punto di vista. Quindi anche oggi strutturalmente questa vicinanza ideale con l'associazione movimenti di area è presente. Non so se le ho risposto.
Ci sono altre domande, se no io volevo fare una domanda a Alessandro per collegarmi un po' a un discorso iniziale che faceva lui sul fatto dei comportamenti individuali e la politica, non la grande politica, perché dal discorso che è uscito fuori stasera intanto penso che è stato veramente interessante, perché ci ha dato delle informazioni nuove, diciamo, no? E poi proprio perché non sia come report, che domani siamo usciti da qua e domani è tutto come prima, io credo Alessandro, che ha fatto anche esperienze diverse, che ha fatto un'esperienza, diciamo, più tecnica tra virgolette col Comune di Roma e una più politica adesso col Ministero, come si collegano queste cose, perché sembrano delle isole felici, cioè sembra, io per esempio col lavoro che sto facendo adesso con l'agenzia del settore sociale mi capita spesso di andare a visitare o a intervistare o a analizzare delle esperienze che sono delle belle esperienze, che però sono molto limitate, no? La stessa esperienza di Capodarco, che è molto interessante, però è quell'esperienza lì. Non è, loro giustamente poi non dicono che vogliono esportarlo, che vogliono fare il modello nazionale. Fanno una cosa in particolare per i disabili e per altre, diciamo, categorie svantaggiate, e ci lavorano su queste cose qui. Materialmente fanno le comunità, eccetera. Così altre comunità, ho visto, insomma, sono andato a visitare Casa Betania, dove, no, per dire, ci sono tante realtà di questo genere, però sono tutte realtà che uno ci va e dice, ma porca miseria, esiste pure questo, no? E non ne parla la televisione, ne parla nessuno, e è slegato da tutto il resto, dalle elezioni politiche, cioè. Se esiste o no un nesso, insomma, se no, se appunto questo tipo di...
Diciamo, le esperienze, 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 le esperienze,
questa evidentemente è una relazione in qualche modo che è con le spalle della società, della presa sulla presa nazionale.
Rispondo prima a questa velocemente, ma la situazione è un po' in stallo. C'è stata una associazione finanza etica che metteva insieme tutti gli operatori, quindi da banca etica a tutte le maghe, nonché associazioni, gruppi che si occupano di, anche di prestito sociale, perché il prestito sociale comunque lo praticano tante cooperative, e il prestito sociale è uno dei modi in cui più in modo più diretto si dà la finanza a tutto quello che stiamo dicendo, no? E quindi si finanzia qualcosa che tu direttamente conosci. Questa associazione però è stata sciolta l'anno scorso, un anno e mezzo fa, dagli operatori che non ne vedevano più l'utilità. Ad oggi è stata creata una rete che si chiama RICCHI, che è la rete italiana microcredito, dove sono entrate sia le maghe sia alcuni operatori anche di tipo diverso come forma, fondazioni, enti anche creati magari in costole di banca e cose così, di banche grandi intendo, che si mettono in rete per lavorare sul microcredito. Sicuramente siamo in una fase storica diversa, diciamo è finita un po' la fase del movimento politico-culturale sulla finanza etica, bisogna capire cosa succede adesso, effettivamente non è facile prevederlo. Noi nel libro, perché questo proviamo a dire secondo noi cosa si dovrebbe fare, e tra l'altro non lo diciamo solo noi, lo dice pure un pezzo di letteratura, ormai c'è tanta letteratura economica sul microcredito, questo rapporto che svolgono gli operatori di base, diciamo così, rispetto al territorio, rispetto agli esclusi finanziari, è un lavoro prezioso, ma spesso si scontra con le difficoltà appunto delle dimensioni, dell'efficienza, della capacità gestionale, della professionalità, della complessità dei mercati finanziari. Allora ormai c'è una vasta letteratura che dice che i casi migliori sono quelli in cui si crea una collaborazione tra la finanza che ha dimensioni grandi per stare sul mercato e l'operatore di base che fa il cuscinetto sociale, la ricucitura sociale fra l'escluso finanziario e chi lo deve finanziare. E questa può essere una strategia.
Sempre un cartello, però.
Sì, cartello è una parola che può evocare anche cose negative, qui si tratta proprio di cooperazione, insomma, potrebbe essere, no? Però è una cosa tutta da sviluppare, perché oggi effettivamente c'è molto poco. E devo dire che c'è anche, questo credo lo possiamo riconoscere tutti serenamente, un aspetto che ovviamente, essendo tutti soggetti privati e singoli, è di competizione. Allora, la banca etica all'inizio della sua vita si è sentita in competizione con le mag a volte si sentono in competizione fra loro e il credito cooperativo a volte si sente in competizione con banca etica e poi si sente minacciato da Intesa San Paolo che fa banca prossima, eccetera, eccetera. Cioè, c'è un sistema in cui sono tanti soggetti privati, bisogna capire come si trovano le motivazioni per mettersi insieme, le motivazioni per fare una rete non sono mai banali. Un esempio che noi citiamo, che consideriamo una buona pratica, è proprio quello che ha fatto il credito cooperativo, perché quando 15 anni fa, quanti sono, la rete del credito cooperativo ha deciso di federarsi, tutto sommato ha fatto un passaggio di questo tipo, cioè voi non avevate unità di intenti di sistema, no? C'era la BCC del Trentino e la BCC di Roma, non si parlavano, o era raro che si parlassero. Oggi sono diventati un sistema che mette a sistema, pur mantenendo le identità singole, valorizza le economie, le sinergie.
E anche tecnicamente una rete
rispetto alle prime monete. Esatto. Quindi si può arrivare, bisogna capire bene, ci vuole insomma un po' di passaggi per arrivarci. Ora invece volevo rispondere a Paolo. Ma diciamo che noi in realtà tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi la finanza cattiva e la politica, quella ufficiale, ci parla di finanza cattiva. Il Sole 24 Ore di oggi, l'ho portato apposta, credito, plauso per una banca locale. Alemanno, cioè il nuovo sindaco di Roma, è stato ieri alla inaugurazione, cioè all'avvio della costituzione di un progetto di nuova banca per Roma.
È fatta lui, sì.
Una nuova banca per Roma. Se ne sentiva l'esigenza, domanda. Non è una domanda retorica.
No.
Perché c'è un problema di rapporto fra banche e territorio, lo dicevo io all'inizio. E tant'è vero che, attenzione, siamo in epoca di sempre maggiori fusioni, sempre banche sempre più grosse, ma anche in epoca in cui continuano a nascere nuove banche, piccole, locali. Perché? Perché il rapporto tra finanza e potere è un rapporto importante. Il potere genera finanza, la finanza si basa sul potere. E il potere ha anche una matrice locale. Tutti coloro che hanno visto scandalizzandosi la puntata di Report sul piano regolatore hanno apprezzato alcuni degli immobiliaristi che venivano intervistati, come per esempio la famiglia Toti. Ecco, la famiglia Toti viene citata qui. Perché viene citata qui la famiglia Toti? Perché uno dei motivi per cui serve una finanza a Roma, dice questo articolo, è perché Unicredit, che si è comprato Capitalia, che era la storica banca di Roma di questa città, ha messo dei paletti a finanziare le grandi famiglie di immobiliaristi romani, come gli Angelucci e come Toti. Qui non stiamo parlando di finanza al territorio, di finanza allo sviluppo, di finanza anche se Alemanno ha dichiarato che si tratta di creare nuove realtà imprenditoriali, in realtà stiamo parlando di finanza per il potere, e che è uno dei grandi motivi per cui poi la finanza fa cracker, è uno dei grandi motivi per cui le banche danno prestiti che non dovrebbero dare, è sempre successo e continuerà a succedere. Quindi il locale in sé non è necessariamente buono. Lo volevo dire perché poi non dobbiamo neanche illuderci che troviamo delle ricette facili, cioè la ricetta non è né banalmente cooperazione uguale bontà, perché ce l'ha insegnato il caso Unipol, senza che ne parliamo adesso, però è stato un caso assai critico di interpretazione del movimento cooperativo di cos'è la finanza, e ce lo insegna il fatto che a livello locale può succedere di tutto. Ci sono banche anche, perché il Banco di Sicilia insorge se Unicredit, per carità, io non è che sia uno stimatore di Unicredit, però adesso stiamo parlando di quello, se Unicredit cambia i manager del Banco di Sicilia, perché il Banco di Sicilia, come dire, è un tessitore di relazioni di potere prima che di relazioni finanziarie. La cosa si complica se pensiamo a tutto questo da cittadini, perché noi da cittadini come lo subiamo questo? Vabbè, lo subiamo perché subiamo le deficienze di un sistema finanziario che dà attenzione più ai grandi immobiliaristi che al cittadino risparmiatore, ma lo subiamo pure in un altro modo. Queste banche che ho nominato adesso sono tra i principali creditori della Regione Lazio. La Regione Lazio, se vogliamo parlare di politica e attualità, come sapete è una delle regioni più indebitate in Italia, ha un sistema finanziario al tracollo, 10 miliardi di euro di debito sanitario. Gran parte di questi soldi devono essere dati a fornitori delle ASL, che sono spesso cliniche private. Queste cliniche private, fatti i conti, vengono controllate in gran parte da personaggi come Geronzi, come banche, come Angelucci, eccetera, eccetera. Si crea una cortocircuitazione tra sistema sanitario, sistema finanziario, sistema immobiliare e enti pubblici, che è terribile. La Regione Lazio è stata la più innovativa, tra virgolette, degli anni 90 sui mercati finanziari. Tra il 97 e il 2007 ha fatto 10 operazioni sui derivati. Ad oggi, se quelle operazioni si chiudessero, la Regione Lazio perderebbe circa 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro. Perderebbe. E questo è uscito fuori da uno studio che la Regione ha fatto poche settimane fa, una delle poche regioni che ha finalmente fotografato in che situazione si trova. Di queste operazioni, tanto per buttarla in politica, 11 operazioni, 9 sono state fatte dalla Giunta Storace, e sono state fatte anche non per copertura, come spesso dice, ma anche per speculare, cioè operazioni che erano, per capirci, di indebitamento a tasso fisso, per cui non c'erano rischi di variazione dei tassi, eccetera, dove l'indebitamento a tasso fisso è stato trasformato volutamente a tasso variabile, auspicando di guadagnarci, ma ovviamente rischiando di perderci. E quindi oggi stanno tutti a vedere cosa succede con questi tassi, perché c'è il rischio di perderci. Recentemente, come? Allora, c'è una grossa relazione tra politica e finanza, tra politica e banche. Purtroppo tutto il sistema dei media ci fa pensare alla finanza come una grande cosa. Quando io adesso vi faccio una domanda e vediamo, è un mio test personale. Quante volte noi apriamo la televisione, c'è il telegiornale e ci parla della borsa? La borsa è importante, la borsa è una cosa che conta tanto. Bene, quante sono le società italiane quotate in borsa? Voi lo sapete?
45.
Numero delle società?
45. 45.
No, 45 è troppo poco. Sono 300. Più o meno, cambiano un po', ma insomma, 300. Quante sono le imprese in Italia? 4 milioni e passa. Oh, è chiaro che quelle sono le più grandi, neanche sempre, perché ci sono tante società grandi che non sono quotate in borsa. Però è evidente che se parliamo di economia reale, la borsa non è la cosa più importante, non è affatto la cosa più importante. Però dell'economia reale, della finanza reale non ci parla nessuno. La borsa è diventato un feticcio della politica, è uno dei modi con cui oggi la politica si trasforma e si racconta. Allora, diciamo così, per rispondere a Paolo, la mia personale opinione è che queste pratiche sono fondamentali oggi, anche perché ridanno un senso e aggiornano il fare politica di ognuno di noi. Cioè oggi fare politica, quindi iscrivendosi a un partito, funziona poco. Ammesso che tocca trovarlo, ma poi funziona poco, cioè, mentre qui c'è un modo di sostenere pratiche positive, e questo è già meritorio, fare pressione sugli enti locali e quindi un ulteriore atto di partecipazione civica perché facciano le scelte giuste. Allora, rispetto ai derivati, fare trasparenza, rispetto alle banche che sostieni, il Comune di Roma è socio di Banca del Credito Cooperativo. Beh, vigiliamo perché non facciano scherzi, ma è socio pure di Banca Etica, vigiliamo perché non facciano scherzi. E il nostro libro dice che ogni comune dovrebbe diventare socio della sua banca di credito cooperativo, perché è un modo perché l'attività dell'ente pubblico venga messa a servizio della comunità. Cioè vengono spesi talmente tanti di quei soldi in finanza agevolata, cioè come si dice al gergo per dire soldi alle, contributi alle imprese. In Italia l'1,5% del PIL va ai trasferimenti alle imprese, per aiuti alle imprese, purtroppo con un'efficacia bassissima, che è stata misurata fra le più basse d'Europa. Tutto sommato, sostenere esperienze che già funzionano e che sono veramente a contatto con la realtà produttiva è un modo migliore per usare quei soldi, anche molti meno di quei soldi. Allora, qui bisogna allargare la base della partecipazione. Cioè 30.000 soci per Banca Etica sono tanti, quasi un milione per il credito cooperativo sono tanti, però potrebbero essere sicuramente di più. E soprattutto io credo, adesso è un peccato che oltre che perché si è sentita male che Cinzia non c'è adesso, però io credo che è molto interessante anche l'idea della partecipazione diretta, perché ovviamente diventare soci del credito cooperativo di Roma, che è una cosa importante, significa comunque essere soci di una cosa di 2.000 persone. Quanti sono a Roma?
Dove?
I soci?
10.000.
Perciò
c'è nel caso dei comuni anche i tesorieri diventano le banche. E come vengono composti quei consigli di amministrazione? Non c'è conflitto di interessi, no?
No, non ho capito.
Nel caso di queste banche con partecipazione pubblica, il servizio di tesoreria lo possono svolgere queste banche stesse?
Ma diciamo così, che il credito cooperativo non l'ho mai fatto per il Comune di Roma, perché il Comune di Roma ha anche delle dimensioni che, almeno da quello che mi hanno detto gli stessi funzionari, erano tre banche, Monte Paschi Siena, BNL e Banca di Roma, finora. E BCC non l'ho mai fatto, ma mi ricordo che rappresentanti del BCC mi dicevano ci metterei comunque difficoltà a farlo, perché è una mole di lavoro importante, insomma, no? Comune di Roma è una grandissima azienda, 30.000 addetti. Il
controllore diventa controllato,
Non è il problema di controllore controllato, perché il servizio di tesoreria è un servizio, nel senso
che io sono socio di una banca a cui poi do la gestione della mia economia e il consiglio quoto la partecipazione, è evidente che faccio un po' come mi pare.
No, perché se tu sei socio di una banca di 10.000 soci, tu conti uno, perché il principio è quello della cooperativa.
No,
perché non è una SPA,
è cooperativa.
Nella cooperativa il principio di base è che indipendentemente dalle quote che si osseggono, sempre un voto in assemblea.
È una testa o un voto,
è il principio della democrazia economica di base. Però volevo dire anche questo, il socio che fa lavorare la cooperativa fa il suo lavoro, nel senso che è la cooperativa stessa che cresce anche attraverso il lavoro con i soci e per i soci, quindi non c'è conflitto da questo punto di vista. Ci si mette poi, come diceva Alessandro, a riparo dal punto di vista della governance, cioè comunque tu sempre un voto in assemblea.
Beh, anche per legge, perché poi una cooperativa per legge lo testa un voto, diciamo, tra le eccezioni. Insomma, io credo che, quindi diciamo, volendo fare una sintesi in chiave politica di questa cosa, io credo che il messaggio di queste esperienze, grandi e medie e piccole, è comunque che si può partecipare a vari livelli, si può partecipare anche contemporaneamente ai vari livelli, e nei vari livelli si trovano motivazioni differenti, perché c'è bisogno del soggetto più grande che va sostenuto, c'è bisogno del soggetto magari anche, come dire, di frontiera su alcune cose che va sostenuto, c'è bisogno della microesperienza relazionale, o almeno quella che qualcuno sente il bisogno, perché la specificità della marca è che sicuramente tutti coloro che finanziano conoscono il finanziato, che solo la piccolissima dimensione ti può consentire di fare, no? Allora loro finanziano l'immigrato che si compra il motorino per fare la piccola attività commerciale e così si trova una regolarità, una stabilità professionale, e lo conoscono, e dopo un anno, cioè, creano un sistema, come dicono loro, conviviale di finanza, che è molto particolare, magari non a tutti interessa, ma a chi interessa sicuramente dà delle risposte importanti.
Posso capire, quindi, rispetto alla domanda, perché un eventuale cambiamento può avvenire soltanto al basso, cioè, non è possibile pensare che il mondo della finanza possa cambiare per i rapporti che si dicevano tra politica e finanza. Quindi, se un eventuale cambiamento ci può essere, può venire solo al basso.
Sì, vabbè, io diciamo che questo in generale secondo me è difficile, nel senso che solo dal basso è sempre molto difficile che accadano le cose, però un'azione congiunta sì. Io credo che se la politica vuole, la politica, come dire, che governa, il governatore della Banca d'Italia, le istituzioni possono fare parecchio per migliorare la finanza come oggi. È chiaro che va pungolata.
Ci sono segnali?
No, pochi. Oggi i segnali che abbiamo oggi sono di molta paura e quindi c'è una grossa preoccupazione, no? L'ultimo comitato finanziario dei paesi G8, che è presieduto dal nostro governatore a Banca d'Italia, quindi da Mario Draghi, ha evidenziato questo, c'è molta preoccupazione e c'è la convinzione che la mano pubblica debba intervenire. E qui cambia un paradigma di comportamento rispetto agli ultimi 20 anni. Però non è chiaro in che senso debba, lo dicevo all'inizio prima, cioè
il ministro Tremonti sta teorizzando questo in questi giorni.
Tremonti molto più di Draghi. Tremonti ha detto che l'Italia deve fare con la Cassa Depositi e Prestiti un fondo sovrano, che vuol dire andare a fare la merchant bank con i soldi pubblici all'estero, che è una cosa che oggi fa la Cina e, come dire, qualche altro paese, anche in modo, vuol dire, alla finanza globale, alla faccia del liberismo, vuol dire proprio capitalismo di Stato. Però l'Italia, diciamo, la situazione che noi ereditiamo è anche peggiore degli altri paesi, proprio perché è stata mal governata la finanza, nel senso che noi qui citiamo alcuni casi anche recenti, perché per esempio tutta l'era Fazio, cioè il governatore della Banca d'Italia precedente a Draghi, con cui poi tra l'altro anche Tremonti e il governo Berlusconi andò a scontro, è un'era che ha generato parecchi problemi al nostro sistema bancario, ovviamente non soltanto per colpa di Fazio, ma lì c'erano però delle responsabilità oggettive della Banca d'Italia, di controlli fatti male, non fatti, di convinzioni molto
legami
discutibili portate avanti, legami pericolosi.
Il gruppo dei
gruppetti del partito,
i gruppetti, diciamo, lui era praticamente
diceva che effettivamente questo tipo di diciamo di esperienza di un anno di fare anche lei più o meno diverse contano anche su un elemento che è quello diciamo di scrivere una nuova stagione tesa alla imposizione diciamo così delle regole che in fondo il mondo della finanza non va bene ma sempre cercare di nulla con un particolare di quelle tu stai tornando a venire a presentare banana invece da questo punto di vista invece in un'esperienza di un credito grossa come la vostra come affrontare il problema delle spese diciamo per esempio di personale direi che poi fondamentalmente non può essere una parte molto affidabile dei cittadini diciamo di grandi istituti no? Erano le condizioni di tempo no? Visto che sono state delle operazioni parlare poi c'erano anche i dirigenti che diciamo voi da questo punto di vista come vedete questo come è stato affrontato in una istituzione anche etica come
sì. Un dato, negli anni 80 le BCC erano circa 700, oggi sono 400, quindi c'è stato in 20 anni una strategia, ma non pilotata, naturale nei fatti, di accorpamento di realtà, diminuendo il numero delle banche è però aumentato, quello che si poteva pensare non sarebbe successo, è aumentato il numero degli sportelli perché comunque sul territorio c'è stata sempre domanda di credito. Questo è il motivo per cui oggi 32.000 dipendenti di tutte le BCC e degli enti collegati, cioè complessivamente esistenti oggi in Italia, siano gli unici che ogni anno continuano a crescere numericamente. Le altre banche tagliano il personale in termini numerici perché è considerato oggi un costo. E l'atteggiamento di fondo è quello di considerare il capitale umano come fondamentale per l'esercizio dell'attività bancaria di una BCC. Quindi il discorso delle relazioni che facevamo prima si basa esclusivamente, cammina poi sulle banche di una banca, sulla realtà di una banca di relazioni. Federcasse come associazione di rappresentanza è titolare di un contratto nazionale di categoria, in Italia sono solo due contratti bancari, uno firmato dall'ABI e l'altro firmato da Federcasse, che sulla base delle dinamiche del mercato interno delle BCC, contrattando con i sindacati, definisce la tenuta del sistema dal punto di vista retributivo e contrattuale. Diciamo che è la logica di mercato, il mercato stesso delle BCC che oggi sono di fatto allineati a quello del resto del sistema bancario, ma che io conosca non ci sono casi particolari o eclatanti di casta, come per usare un termine che oggi viene utilizzato, proprio perché comunque anche a livello locale che c'è un controllo molto forte sulla propria banca. Situazioni aberranti di manager presi da Banca Intesa che vanno a fare il direttore della BCC di Castel Goffredo non si tiene rispetto al tipo di movimento che poteva avere ricoprendo la filiale di Mantova e coprendo la piccola BCC locale. Quindi da questo punto di vista anche il controllo tra virgolette sociale garantisce una tenuta maggiore.
Quindi i dipendenti non sono soci?
No. Allora, i dipendenti sono 32.000, i soci sono 900.000, i clienti che non sono, sono anche soci, ma non sempre solo soci, sono circa 5 milioni di proprietari. Assolutamente sì. Però, ultima cosa, il sistema europeo anche di banche cooperative è importante, cioè questo potrebbe sembrare un'esperienza italiana sul palco. In realtà oggi più del 20% del mercato continentale del credito è gestito da banche di credito cooperativo. Banche che forse avete sentito nominare, il Crédit Agricole in Francia è una banca di credito cooperativo, il Crédit Mutuel è una banca di cooperativo, la Rabobank in Olanda è una BCC, tra clienti e soci sono circa 200 milioni le persone che oggi sono coinvolte dal sistema di credito cooperativo. E stiamo parlando, oggi l'Unione Europea ha circa 400 milioni di persone.
Okay.
C'è una rete europea, c'è un'associazione europea che si chiama Groupman, ha sede a Bruxelles, l'associazione delle banche cooperative europee, che mette a tutto il comune questa esperienza. Io la settimana scorsa proprio sono stato a Bruxelles a parlare di fronte alla commissione di un'esperienza di microfinanza campesina che non si conosceva e che è stata considerata di estremo interesse per l'utilità che può avere il sistema cooperativo nel sviluppare il... Allora bisogna creare cultura e consapevolezza. Nel luglio dell'anno scorso abbiamo fatto un'audizione al Senato rispetto alla commissione finanze presieduta da Giorgio Benvenuto, che voleva sapere com'era il credito cooperativo. Quello che è stato stravolgente è stato che i senatori che partecipavano alla commissione prendevano appunti ed erano stupiti di quello che stavamo dicendo. Allora, se loro sono quelli che devono fare le regole di cui abbiamo bisogno, ci troviamo di fronte a dei meccanismi un po' farraginosi. Però non bisogna mai smettere di fare questo, no? Perché, e soprattutto chiedere di non avere pregiudiziali ideologiche. Non ci sono microfoni qua, però vi racconto una cosa, che comunque la cooperazione oggi, con il cambiamento che abbiamo avuto di governo, non è vista benissimo.
No, ma dai.
Il nostro presidente del consiglio ha detto, incontrando delle persone che credo che arrivo parecchio tempo fa, fatemi capire bene chi siete, così non vi faccio male quando torno al governo. Queste sono frasi molto complicate, potete capire, no? Difficili da digerire, perché vuol dire che comunque non c'è una consapevolezza. No, ma non c'è consapevolezza. O peggio, è tutto gestito in maniera di convenienze di parte. E questo noi vorremmo che non fosse, perché veramente rappresentiamo la gente, le persone che sono delle PCC, ci sono di tutte le estrazioni politiche, non sono tutti ex PC o comunisti, c'è veramente di tutto. Allora, essere consapevoli che stiamo parlando di un sistema che può far bene a questo paese. Questa è una sfida quotidiana complicatissima, però quello che diceva Alessandro prima mi trovo perfettamente d'accordo, cioè cerchiamo poi comunque anche noi di non essere troppo manichei nel dividere il mondo tra buoni e cattivi, perché le realtà si compensano sempre, no? Si compensano sempre. Però è importante sapere nel momento di fare una scelta che quel tipo di scelta ha delle conseguenze di un certo tipo e non altre. Io personalmente, se dovessi affidare i miei soldi a qualcuno che mentre mi giudica pensa a quanto può far guadagnare all'azionista della banca, mi fa capire che forse non è completamente attento alle mie esigenze.
Da voi presente il consiglio che viene chiedere dei soldi che ho e non puoi dire.
C'è la tua banca,
cioè, è così.
C'è la tua
banca. Aumenta?
Sì, il numero dei soci ha una crescita molto forte ormai da 10 anni, anche perché il consiglio di Federcasse sta adottando ormai una politica di incentivazione della base sociale. Proprio per garantire maggiore tenuta alle banche e anche un ricambio generazionale, questo è molto importante. Stiamo per partire anche con un progetto che vuole incentivare l'adesione a socio da parte dei giovani, che possono vedere per la prima volta nel credito cooperativo un qualcosa su cui impegnarsi. Oggi il credito cooperativo non si studia da nessuna parte. Io quando ho fatto giurisprudenza, quando studiavo legge, la cooperazione era una parte residuale di un esame facoltativo di diritto, di un tipo facoltativo di diritto commerciale. Quindi proprio dovevi andare a cercare con l'umicino.
È uguale a economia.
Ecco, se si riesce a fare qualcosa per far conoscere nelle scuole, in Trentino per esempio la cooperazione si insegna a scuola, all'elementare c'è cooperazione, vanno i piccoli mercati tra i bambini, perché lì è una cultura cooperativa che è veramente secolare. Però ecco, forse riusciamo a fare questo, se sarebbe
molto bene. Non mi ha fatto esempio.
Quando si chiede se Banca Etica ha dei rapporti internazionali.
Banca Etica sta cominciando ad avere dei rapporti internazionali e sta cominciando a ragionare su un progetto europeo della banca, anzi probabilmente quest'anno si andrà alla Banca Etica Europea. Ci sono una serie di organizzazioni, adesso operativamente già si sta lavorando con la Spagna e già c'è un progetto operativo, c'è già una filiale operativa che lavora sul modello di Banca Etica in Spagna. E, che si chiama Chiare, poi ce n'è anche in Francia, tra l'altro in Francia appunto c'è la Federazione Europea delle Banche Etiche con cui si sta, con cui è parte, con cui si sta lavorando, e quindi l'idea è quella di muoversi su questo genere di progetto. Non c'è dubbio che a livello europeo il radicamento sarà anche questo comunque lungo, perché l'ambito di intervento è molto più ristretto e di conseguenza il processo sarà un po' più lungo proprio per riuscire a trovare un tavolo comune ideale, perché non è solo un tavolo comune operativo ma è soprattutto un tavolo comune ideale. Quindi questo sicuramente sarà il processo, credo che nell'arco di 6 mesi si andrà a definizione di un progetto europeo abbastanza chiaro. Quest'anno, diciamo 4 mesi fa, a Padova è stato presentato il manifesto della Banca Etica Europea, e quindi si andrà verso questo tipo di progetto.
Io ho queste esperienze che abbiamo sentito sono effettivamente molto interessanti, ma come abbiamo detto, a parte il centro cooperativo che ha dimensioni diverse, diciamo, che rispetto alla banca e la banca etica, sono delle abbastanza originali, ma sono di più e sono il sistema finanziario di fatto, soprattutto attualmente, in quello di Unione Europea, ha fatto di 3 grandi progetti, 4 grandi progetti. Allora mi chiedo, siccome comunque tutti i banchi sono attraverso questioni passive, però di fatto protagonisti del sistema finanziario, è una questione che considero effettivamente importante, visto il senso della finanza utile e finanza etica, mi piacerebbe capire, ci sono dei canali, dei punti sui quali si può iniziare, diciamo, a lavorare anche all'interno di queste grandi banche, quanto sia difficile per quanto tanto certi non determine, per cominciare a creare una sensibilità ulteriormente sulla domanda all'interno, per esempio, di chi ci lavora, o comunque creare una sensibilità anche in queste realtà che sono molto protagoniste del sistema finanziario. Questa che ho detto io, secondo me è molto importante anche la gente, perché questa realtà è una cosa che diceva sul telefono, non so se è morto, Marco, diciamo non si può dire con tutti i cattivi, con tutti i buoni, probabilmente da questo istruttore che non sono i banchi, tutti i bancari, ci saranno probabilmente anche persone che hanno una grande sensibilità ma che non hanno, o che non riescono, diciamo, a creare un punto, diciamo, di inizio per questo discorso, o comunque, che ne so, io per esempio sentivo di promotori, o per esempio studenti che lavorano in sportelli, i clienti mi vengono a chiedere, ma avete prodotti patenti? Comunque queste cose si cominciano a sentire un po' di più, prodotti finanziari, eccetera, la gente non sa come rispondere. Allora mi piacerebbe capire anche come trovare una come iniziare a lavorare in questi contesti che non sono
io, a parte che devo dire, ho qualche difficoltà rispetto alla questione del buono cattivo, nel senso che io adesso parlo a livello ovviamente personale.
Per te ci sono i buoni e i cattivi?
Per me i buoni e i cattivi ci sono e spesso si vedono, e quindi, come dire, anche marcare un po' la differenza, io credo che oggi soprattutto un minimo ancora assolutamente serve. Assolutamente, guarda, io ti racconto.
Forse lei vuole dire, non tutte, non tutte le persone che lavorano in banca, 100.000 persone saranno tutte cattive.
Beh, potrebbero anche provare a cambiare lavoro, ma a prescindere da questo, no, ve lo dico perché vi racconto un'esperienza adesso. Sicuramente sì, non tutte le persone che lavorano in banca sono persone cattive. Poi uno si deve pure misurare però con il lavoro che sceglie di fare, perché pure questo è un, come dire,
comunque non potrebbero lavorare tutti in banca etica.
Oddio. No, nel senso che questo sicuramente, vi racconto banalmente, uno dei miei clienti è un alto funzionario di una grossa multinazionale europea, molto grossa, che ha deciso di mettersi in un mercato molto affine alla finanziaria, quello del commercio e consolidato. Lui è una brava persona, sicuramente sta cercando di spostare alcuni equilibri, ma vi posso assicurare che il motivo per cui questo equilibrio si è spostato e la motivazione è assolutamente certa, perché il presidente in persona di questa grandissima multinazionale ha detto, da domani questo prodotto si fa con prodotti del commercio equo, lavorateci sopra. Questa è la spinta del consumatore, però questa è la spinta dal basso, quindi questa è la scelta critica e politica, non è dall'alto, è dal basso. E allora, e qui probabilmente torniamo alla questione della partecipazione. Sì, si può cambiare nelle banche, se 2 milioni di clienti vanno lì e cominciano a chiedere i prodotti ECI e cominciano a essere, ma non da dentro la banca, almeno per quella che è la mia esperienza, è molto complesso, come che le banche tradizionali, le tre banche di cui parlavi tu, si muovono autonomamente a meno che non abbia una forte, forte, forte pressione da parte del, diciamo, della società civile. Questo però significa innanzitutto, e questo vale sia per la finanza che probabilmente un po' per altri ambiti, di cominciare a prendere coscienza del fatto che ci sono i buoni e che ci sono i cattivi e che ci sono persone che devono cominciare a fare pressioni molto forti e che bisogna cominciare a rimettersi in discussione tutti e cominciare a fare delle scelte precise senza abbandonarsi al fanno un po' tutti così o troviamo degli spazi. Cioè bisogna cominciare a scegliere, cioè cominciare, continuare probabilmente a scegliere in maniera un po' più forte, in maniera un po' più pressante e orientare la scelta di chi ti sta accanto. Io credo che solo così possa cambiare ed è una cosa che auspico, cioè non è che come banca etica siccome ci siamo noi che siamo no, che ci proviamo, esatto, io spero che le altre banche comincino a fare questo, spero però che questo non sia una questione di immagine e però questo è il rischio, è un rischio che tra l'altro nel libro si vede, è un rischio che c'è in concreto e che è quotidiano, vi posso assicurare, io lo vivo professionalmente, è quotidiano. Questo sta nella consapevolezza e nella cultura delle persone che cominciano a fare pressione.
Introduco una cosa che poi lascerei dire a Paolo, però noi citiamo nel libro Alessandro Profumo, il più importante banchiere d'Italia in questo momento, nonché uno dei miti della sinistra italiana, quindi bisogna dirtelo, una certa sinistra italiana.
Ecco, magari.
E Alessandro Profumo nel 2004 a un convegno in cui ero presente ha dichiarato: se il cliente mi chiede l'etica, io ho l'obbligo di metterla a scaffale. Attuale. Che è Nick?
La
devo mettere fra i prodotti.
Io
ho un prodotto che oggi mi manca, l'etica, da domani lo metto. A questo punto magari Paolo ci può dire qualcosa sui fondi etici.
No, io invece volevo dire solo una cosa breve, anche perché se è un po' tardi e poi si è fatto bene. No, poi sono un po' preoccupato di Cinzia perché non arriva.
È vero, sì, infatti. Ma no, ce l'ha. Ma poi c'è Francesco.
Vabbè, no, io volevo dire una cosa invece su Draghi, che apparentemente non c'entra, però c'entra. I discorsi che lui sta portando avanti, attacchi tante volte anche molto critici, se voi leggete sui giornali, sembra una cosa veramente da no global, appunto. Ha fatto degli attacchi durissimi al sistema, non solo delle banche, del sistema di controllo, eccetera, ma al sistema dei fondi di investimento. Infatti c'è tutta la polemica con il nostro amico Marcello Messori, che adesso gestisce l'Asso Gestioni, che è l'associazione che gestisce tutti i fondi finanziari, e questa cosa insomma ha provocato, è interessante perché come si spiega? O perché lui viene da fuori e fa tutta un'altra esperienza, però questa è una tesi, una come si dice, spiegazione esterofila che non mi convince tanto, non è che tutti quelli che sono stati all'estero, hanno fatto esperienza all'estero, poi sono bravi, sono lucidi, arrivano in Italia e ci hanno in testa le regole. No, non è così. Però ovviamente conta l'esperienza internazionale di Draghi, ma contano anche, secondo me, anche due cose, forse di una mi illudo, dell'altra sono sicuro. Una di cui sono sicuro è la crisi finanziaria, e Parmalat eccetera eccetera, quindi non si, con Parmalat secondo me, dopo Parmalat non è più niente come prima, almeno nella percezione dei risparmiatori, nella fiducia eccetera. Vediamo quello che succede negli Stati Uniti, la crisi dei subprime è indicativa da questo punto di vista, no? E quindi il fatto che tu devi comunque imporre delle regole a un sistema che è senza regole, secondo me è già un segnale positivo, che lo faccia il governatore della Banca d'Italia, che succede a Antonio Fazio, mi sembra un fatto interessante. Su questo c'è abbastanza certezza, insomma, che la reazione è una reazione di dire oh qui sennò si sfascia tutto. L'altra cosa di cui sono meno certo, però è una speranza, è che comportamenti virtuosi, tipo banca etica, eccetera, eccetera, quello che abbiamo descritto, BCC, che abbiamo descritto questa sera, inquinino in senso positivo il sistema. Questo è, come si dice, questa è una cosa più, ripeto, una speranza, non saprei dimostrarlo, mentre la prima è evidente, no? Perché anche gli Stati Uniti hanno reagito con le regole. anzi sono pure più rigidi di noi su certi versi, per certi versi con le regole. E Draghi interpreta questo sentire, insomma, internazionale, europeo e anche nel mondo anglosassone. Mentre i comportamenti virtuosi è difficile dimostrare quanto Banca Etica, per esempio la BCC che c'era da prima, abbiano influito. Io molti amici che ho che si occupano di fondi pensione, per esempio, e di fondi pensione con investimento etico, sono convinti che se ci sono strumenti di un certo tipo che non c'erano prima in un certo circuito, comunque quello influenza. E poi la teoria della globalizzazione, qualsiasi cosa influenza. Bisogna vedere se è appunto a che punto si riesce a quanto già queste esperienze stanno influendo. Una delle reazioni comuni delle banche soprattutto, ma anche un po' delle imprese, ma soprattutto delle banche, è la responsabilità sociale d'impresa, che si sta diffondendo tantissimo, che purtroppo noi lo diciamo pure nel libro, ma si legge su tutti i giornali, quasi sempre è marketing, quasi sempre, perché poi il problema è vedere se pure lì che tipo di margini ci sono. C'è una fondazione sulla responsabilità sociale d'impresa che aveva creato Maroni con l'altro governo, e adesso il presidente Luciano Gallino, che ha scritto il libro, e noi abbiamo pure discusso e ragionato qui con lui, l'impresa è responsabile. Io infatti gli ho chiesto, ma scusa, tu che hai fatto l'impresa è responsabile, adesso dirigi la fondazione della responsabilità sociale. No, vabbè, nel senso che come la vedevamo noi prima, come la vedevamo, come era nata da Maroni, era un fatto.
No, ma perché Maroni riferiva alla direttiva europea che era inventata.
Sì, infatti. Quindi pure lì il processo è contraddittorio, insomma. Un'altra cosa per rispondere a lei, e più di questo io non so rispondere alla domanda che faceva lei, è quella dei, appunto, dei comportamenti virtuosi all'interno delle stesse banche. I fondi pensione, per esempio, etici si sono sviluppati soprattutto nella Deutsche Bank o in alcune nel settore bancario si è molto più sviluppato i fondi pensione etici piuttosto che tra i metalmeccanici. Però questo è solo, io dico solo un dato di cronaca, non lo interpreto, però dal punto di vista etico dei fondi pensione, pure lì è discutibile se si riesce a fare un fondo pensione etico, però in Italia i fondi pensione etici sono più sviluppati nel settore bancario che in quello metalmeccanico, che invece dal punto di vista sindacale è il più avanzato, almeno lo percepiamo come il più avanzato dal punto di vista non avanzato politico, insomma, è più estremo. Fatto sta che adesso c'è un conflitto addirittura della CGIL e Fiom, per quanto, no, eppure lì loro hanno fatto un fondo pensione che si chiama Cometa, che è proprio tradizionale, investe in cose tradizionali e è difficile pure incidere. Quindi insomma, io più di questo non saprei.
No, questo è un terreno sul quale bisogna impegnarsi, perché i fondi sindacali erano rappresentati dentro comunitari di gestione dei fondi pensione, e i lavoratori, secondo me, proprio il discorso che faceva lei, uno degli impegni e degli obblighi che l'Europa si fa valere, se non altro, che siano utilizzati con un limite di criteri. Questa è una battaglia che secondo me va fatta, visto che quella è la realtà sulla quale oggi non si
incide. Oggi
è una battaglia di controllo democratico sull'investimento dei fondi di pensione, questa è una richiesta minima che va portato dentro il sindacato,
lo so. Guarda, noi su questo
è una battaglia politica e culturale che si può fare tutti quanti, perché si vota per i rappresentanti delle convenzioni.
Io questo, scusa Antonio, finisco il discorso, me l'hai dato. Quando abbiamo discusso con Alessandro il libro, siccome come avete capito lui ha delle competenze tecniche molto vaste, abbiamo detto ognuno cerca di fare un po' il suo. Io mi sono occupato più di fondi pensioni e di funzionamento dei mercati finanziari internazionali dal punto di vista politico generale. Per quanto riguarda i fondi pensione, però, ne abbiamo discusso parecchio se era giusto fare un capitolo sui fondi pensione in un libro che è intitolato La finanza utile. Proprio perché, come sapete, in Italia a sinistra c'è stato tutto un discorso, tantissime polemiche sui fondi pensione, sul fatto che non sono, siccome sono strumenti finanziari, non sono adatti comunque al risparmio previdenziale. Però l'abbiamo valutata così, insomma, in maniera un po' pragmatica, siccome o torniamo indietro alla Predini, alla legge di riforma che ha abbassato il tasso di sostituzione delle pensioni, poi di questo ne abbiamo parlato tante volte, non devo ripeterlo, o si torna indietro, si fa una grande riforma e si dice allora le pensioni devono essere portate all'80% dell'ultima retribuzione, cosa mi sembra abbastanza improbabile nel panorama politico attuale. O a retributivo, insomma, adesso siamo tutti al contributivo, quindi. E quindi il discorso è, non è che accettiamo il male minore, ma se, comunque se esiste un sistema dove in altri paesi ha creato anche delle contraddizioni, comunque è articolato, perché i fondi pensione etici sono molto più sviluppati all'estero che da noi, anche perché per ragioni ovvie, perché lì ci stanno i fondi pensione e qui no, insomma. Però ci sono dei casi molto importanti dove sono intervenuti i fondi pensione e hanno detto se tu fai questa cosa alle aziende, no? Per esempio la Glaxo, è successo tutta la campagna che hanno fatto per i medicinali poveri, diciamo, del Sudafrica, la campagna, a un certo punto è intervenuto il fondo pensione che deteneva il pacchetto di maggioranza lì della cosa farmaceutica, hanno telefonato, c'erano state tantissime manifestazioni, da domani noi togliamo i soldi, non è abbassato il prezzo dei medicinali, e questi hanno detto subito sì. Allora è chiaro che adesso questo pure ci fa pure riflettere, a me mi deprime, perché noi facciamo 20.000 manifestazioni e non succede niente, questi fanno una telefonata e riesco. Però forse bisognerebbe imparare a legare i due piani, fare le manifestazioni e avere un fondo pensione che si.
Fare la compagnia telefonica.
Così. Vabbè. Comunque grazie a tutti, grazie agli ospiti.